Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, oggi sono felicissimo di avere con noi Vittoria Raffa, che è una ingegnera chimica, ha conseguito un dottorato di ricerca in nanotecnologie e ricopre il ruolo di professoressa ordinaria di biologia molecolare dell'Università di Pisa. Sono veramente felice di averti qua oggi, Vittoria. Grazie per aver accettato il mio invito.
Buon pomeriggio, Leonardo. Grazie per l'invito e grazie a chi ci ascolterà.
Grazie ancora. Allora, io oggi sono felicissimo perché Vittoria ha, a parte ovviamente un curriculum vastissimo, eccetera, ma rappresenta quello che oggi ancora di più vogliamo dire in questo podcast, che è un ponte tra ingegneria, nanoscienza, biologia molecolare, con ricadute su tante altre cose che oggi appunto noi ne vedremo. Ma intanto ti vorrei subito chiedere, cos'è che ti ha fatto dire ok, è il momento di scegliere ingegneria chimica, la nanotecnologia molecolare come tuo campo di studi?
Non è stata una scelta consapevole, posso dirti, Leonardo, è stato un percorso che ho realizzato strada facendo, crescendo. Allora, diciamo, una cosa che mi è stata sempre chiara fin da piccolina è che fossi una donna STEM. Ecco, quello mi era, quella passione, diciamo, per matematica, biologia, chimica, fisica, ce l'ho sempre avuta. Diciamo che quarto, quinto anno di liceo io ho realizzato, ma inconsapevolmente, perché in realtà era una disciplina che ancora non esisteva, però io ce l'avevo nella testa, ma ancora non esisteva. Io volevo fare l'ingegnere molecolare. Ok, io volevo fare l'ingegnere per riprogrammare le cellule. Avevo imparato a scuola che le cellule, quando funzionano bene, va tutto bene, delle volte ci sono dei meccanismi per cui non funzionano e questo porta a patologie. E quindi io volevo proprio andare in quella direzione, ingegnerizzare, riprogrammare il comportamento delle cellule. E vista oggi questa cosa, diciamo, era estremamente anticipatoria per l'epoca, tanto è vero che io avevo identificato una laurea che mi interessava, che era l'ingegneria genetica. Penso oggi è l'epoca in cui si parla di CRISPR-Cas9, mi sono diplomata nel 96, penso un po' cosa avevo io in testa che ancora non esisteva sostanzialmente. Però per fare, diciamo, questo corso di laurea in ingegneria genetica mi sarei dovuta spostare negli Stati Uniti. E all'epoca non me la sono sentita, una diciottenne, timida, sporita, insomma, da Reggio Calabria, già attraversare il ponte dello stretto, arrivare a Roma mi sembrava lontanissimo, quindi non me la sono sentita. Allora ho fatto un po' un ragionamento, forse potrebbe sembrare anche ingenuo, ma che cosa c'è di più vicino all'ingegneria genetica? C'è l'ingegneria chimica, perché comunque ho pensato la chimica sono i mattoncini della vita, partiamo da lì. E ho fatto questo percorso, però poi, come si dice, non va dove ti corta il cuore. Poi in realtà la vita, sebbene abbia fatto un percorso strano, comunque alternativo, mi ha portato esattamente dove io volevo arrivare. E quindi sono arrivata sostanzialmente a quello che faccio ora. Io con un approccio, diciamo, ingegneristico riprogrammo il comportamento cellulare per ottenere, diciamo, riprogrammare delle funzioni. Nel caso specifico io poi mi sono focalizzata su riprogrammare le funzioni generali per indurre la rigenerazione nervosa. Quindi quando ci sono dei neuroni che sono danneggiati, vuoi perché c'è stato, diciamo, un danno, un incidente o delle malattie neurodegenerative, ecco, le cellule possono essere riprogrammate utilizzando degli strumenti bio-nanotecnologici per poterne stimolare la rigenerazione. Quindi un po' così, che partito.
Ottimo, sembra appunto quasi fantascienza. Quindi allora, giusto per comprendere meglio, supponiamo che una persona abbia avuto un trauma spinale, una lesione cerebrale o, come dicevi appunto tu, una malattia neurodegenerativa. Quali sono gli step? Cosa succede?
Allora, diciamo, innanzitutto, Leonardo, devo essere sincero, queste sono patologie incurabili, cioè dalla sedia a rotelle ancora non ci si è alzato nessuno, ok? Quindi io non ho trovato la cura. Io, diciamo, sto cercando di capire la biologia di base per arrivare ad una cura. Ok? Questo è importante, mi sta molto a cuore, perché la cosa meno etica che ci può essere in biologia è creare aspettative. Ok? Quindi noi stiamo lavorando per trasformare questo sogno in realtà. Te lo dico in parole semplici, no? Tu sai che lo stretching fa bene, vero? Lo dicono sempre. Quando si parla di stretching muscolare, tipicamente. Ok? Ecco, io mi occupo dello stretching dei neuroni. Io voglio stretchare letteralmente i neuroni. Però i neuroni rispondono a delle forze che sono molto inferiori a quella a cui rispondono i muscoli. Cioè, se tu stretchassi i neuroni con la stessa forza con cui stretchi i muscoli, i neuroni, diciamo, si disconnetterebbero, cioè durresti la rottura dell'assone, addirittura la morte della cellula. Quindi hai bisogno di applicare una tipologia di forze che sono simili a quelle fisiologiche. Ok? Allora, io mi sono inventata, questo cioè, ho inventato, diciamo, questa tecnologia si chiama nano-pulling, no? Pulling, strecciare nano con nanoparticelle. Quando ero una studentessa di dottorato, ci pensi, la tecnica è estremamente semplice. Io inserisco dei nanomagneti, quindi delle nanoparticelle magnetiche, tutti giochiamo con la polvere di ferro, con le calamite, no? Tu immagina, anziché questa polvere di ferro sia proprio nanoscopica. Quindi con questa nanopolvere io vado, diciamo, a marcare i neuroni e li magnetizzo sostanzialmente. Quindi quando applico dei campi magnetici, come quelli dei magneti che abbiamo sostanzialmente nel frigo, sono in grado di generare una forza con un vettore forza che tu puoi controllare, no? Il vettore forza c'ha un'intensità, una direzione, un verso. E quindi tu lo puoi controllare questo stimolo. E questo è in grado di aumentare il tasso di crescita degli assoni, della rigenerazione assonale del doppio, ok? Cosa che nessuna neurotrofina ad oggi scoperta è in grado di fare. Quindi è lo stimolo più potente che oggi noi conosciamo per indurre la rigenerazione nervosa. Tipicamente la rigenerazione dell'assone. L'assone è quella porzione del neurone che conduce, è responsabile della trasmissione dei segnali da neurone a neurone.
È geniale, come ti sia venuto in mente, è veramente geniale. Quest'anno pensa, abbiamo fatto con i miei studenti un progetto che può sembrare appunto atipico, però lo voglio citare appunto con te, perché prima volta a scuola abbiamo fatto dei muscoli come se fossero dei muscoli veri, quindi il collega di scienze motorie ha spiegato appunto come funzionano i muscoli, proprio come hai citato tu adesso, e noi l'abbiamo ricreato in questo caso con delle macro macchine, con dei motori, dei servomotori, eccetera. Quindi, esatto, è meraviglioso. È dal macro, come abbiamo fatto noi, ovviamente in modo assolutamente rudimentale, tu l'hai portato al nanoscopico, e questa è veramente una forza veramente della natura.
Diciamo, io Renato, quello che credo è che la forza della scienza nasca dalla contaminazione. Paradossalmente, questo percorso atipico io che ho fatto come ingegnere mi porta a pensare fuori dagli schemi in biologia. Quindi io sono un'inventrice in biologia, nel senso che ho delle idee e sviluppo tecnologie che non esistono, è un po' questo, diciamo, l'approccio, che è dovuto a questa doppia anima che io ho. Da una parte sono ingegnere, da una parte sono biologa molecolare, mettendo insieme queste cose, e nella scienza è sempre così. Le scoperte nascono dalle contaminazioni.
È vero, ecco perché sono importanti le scienze STEM ed è importante farle a scuola di continuo con i ragazzi, fare un brainstorming, fare progetti, che è appunto quello che fra l'altro mi caratterizza perché mi piace questo approccio progettuale con i ragazzi. Quindi che si possa fare ovviamente all'università con le cose meravigliose che fai tu, mi si illuminano veramente tante, 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 tante idee, tanti giochi in testa. E io ho letto di te una cosa che mi ha veramente reso fiero e orgoglioso di essere italiano. Hai ottenuto un grant dal Consiglio europeo della ricerca, che è uno dei più competitivi d'Europa, e hai ottenuto una cifra incredibile per un progetto che riguarda appunto i neuroni danneggiati. E questo mi ha reso veramente fiero di essere italiano, perché sappiamo benissimo che la ricerca è fondamentale, sappiamo benissimo che purtroppo i fondi destinati alla ricerca non sono mai troppi, e quindi mi fa sperare positivamente che con la tua ricerca e con altre ricerche si possa appunto fare, in questo caso qui, veramente ricerca seria e magari chissà un giorno fare il miracolo. Vero ora, Vittoria?
E è il sogno nel cassetto di una bambina che vuole realizzarlo. Sì, è vero. Ho vinto, in realtà ho vinto due grant molto prestigiosi a distanza di 4 mesi. Uno è italiano, è l'equivalente italiano di quello europeo che ho vinto, che si chiama Fondo Italiano per la Scienza. Io, insomma, volevo dire una parola perché comunque è qualcosa che viene insomma, dalla nostra nazione che ha deciso di finanziare l'eccellenza in ricerca. E
Bene.
a seguire ho vinto questo grant che si chiama IRC, che è appunto un grant molto prestigioso, per fare un paragone un po', cioè la medaglia d'oro di chi fa, no? È sport, ecco, insomma, è un po' una medaglia, via. Non è solo un finanziamento, è anche un riconoscimento ad un percorso accademico,
Ecco perché
comunque.
appunto sei motivo di orgoglio per tutta l'Italia, Vittorio.
Siamo stati in 9 a vincere nelle scienze della vita questo, in Italia questo diciamo premio, quindi comunque insomma è prestigioso e chiaramente mi riempie di orgoglio ma anche di responsabilità perché poi con diciamo, queste cose viene poi la responsabilità di come dicevi tu mettere in pratica poi insomma di mettersi a servizio delle necessità.
Complimenti veramente di cuore, Vittoria, ma tu poco fa hai citato il tuo percorso, non sapevi quando eri piccola dove ti avrebbe portato, ma supponiamo appunto di fare un passo indietro, ritorniamo a Vittoria nelle scuole medie superiori. Quali sono le materie, oltre ovviamente alla chimica e biologia, che vale la pena approfondire per chi sogna la nanotecnologia come te? Quali sono i progetti che adesso dici, mannaggia, se avessi fatto quello?
Allora, io devo dire che diciamo, quello che è importante in ricerca è il metodo, il famoso metodo galileano, è l'approccio, diciamo, metodologico che uno ha nelle discipline STEM soprattutto, ma io penso in tutte le discipline. E quindi ci sono, in realtà tutte le materie possono essere, diciamo, idonee a fornire un metodo. Quello che per me è stato chiave è stato l'insegnamento e gli insegnanti. Io, diciamo, nel mio percorso ho avuto degli insegnanti che mi hanno cambiato positivamente, mi hanno lasciato, diciamo, un'impronta che poi mi ritrovo anche da grande. Per me gli insegnanti più importanti sono stati gli insegnanti di latino e di matematica. Mi hanno dato proprio quel metodo lì, di cui ora beneficio sostanzialmente. Quindi è importante la logica, è importante l'approfondimento, è importante la comprensione del testo, è importante secondo me proprio per sviluppare questa attitudine che poi è importantissima nelle discipline STEM, ma io penso nella vita di qualunque ricercatore.
È vero, hai perfettamente ragione, però ci sono anche delle competenze che non si acquisiscono, sono quelle dentro di noi, quelle insite. Cosa deve avere un buon ricercatore, una buona ricercatrice dentro di sé per poter fare ricerca? È una cosa che non possono.
È una vocazione. Ok? Fare ricerca è una vocazione. Io dico sempre: questo mestiere lo farei anche gratuitamente. Poi piuttosto andrei a distribuire volantini per arrivare poi a mangiare la sera, ma io lo farei gratuitamente. Cioè, non è una vocazione, una passione. Senti qualcosa dentro che ti spinge, che tu vai a letto pensando a quella cosa, ti svegli pensando a quella domanda, è la curiosità. È quella curiosità atavica che abbiamo tutti innati, di come funziona il mondo, di come darci una spiegazione alle cose. E il ricercatore, secondo me, mantiene diciamo, il pensiero genuino del bambino piccolo che si chiede perché, perché mamma, perché. Ecco, quello è un po' lo spirito che, secondo me, anima un ricercatore.
Che andrebbe portato probabilmente anche di più nelle scuole. Spesso si fa formazione diretta, i ragazzi sono poco abituati alla riflessione, al problem solving, probabilmente farebbe un po' meglio il tuo lavoro trasportato proprio all'interno delle scuole, cioè far fare ai ragazzi ricerca, che qualcosa che accade molto raramente. E oggi noi stiamo facendo, in un certo senso, divulgazione, stiamo facendo comunicazione. Quanto è importante, non solo per il tuo progetto di ricerca, ma soprattutto per i nostri ragazzi che sono sempre di più vincolati ai social media, la comunicazione, che in modo tale che arrivi diretta a loro. Come possiamo fare, secondo te?
Diciamo che questa per i ricercatori è la parte più difficile, nel senso che noi spesso abbiamo la brutta abitudine di fare la vita da topo di laboratorio, come si dice in gergo da noi, nel senso siamo chiusi nelle nostre librerie, nei nostri laboratori e questa è una cosa sbagliata. Negli ultimi 20 anni, fortunatamente, su questo la Commissione europea ci ha aiutato tantissimo a comprendere l'importanza della comunicazione, ci ha spiegato che noi prendiamo dalla società perché i finanziamenti come quelli che ho ricevuto io vengono da voi e devono tornare a voi, quindi deve essere un ciclo che si chiude. Viviamo però in una società dove non c'è tempo, dove la gente non ha tempo, è abituata con i TikTok, abituata con le comunicazioni flash, con le lampo. E quindi secondo me noi, che insomma non siamo esattamente giovani, dobbiamo trovare e adeguarci alla comunicazione che usano i giovani, utilizzare gli stessi strumenti, magari anche più di uno, differenziarlo per raggiungere le varie, diciamo, fasce di età, in tutti i modi possibili, che siano piccoli video, che siano dei TED Talk, che sia quello che stiamo facendo oggi, Leonardo, che siano, diciamo, anche dei piccoli video, sai, quei movie cartoon che spiegano, magari hai un'idea, te la rappresentano. Bisogna farlo. I ricercatori devono trovare spazio nella loro giornata lavorativa per dedicarsi a questo tipo di attività, perché altrimenti non ha senso quello che noi facciamo. Se non ritorna alla società, è un fallimento.
Concordo, secondo me bisognerebbe già cominciare dalle primarie. Mi immagino tante piccole Raffaella, Vittoria, Raffa che guardano appunto un piccolo TED, un piccolo esperimento e possono dire: oh, ma io da grande voglio fare quello lì, anziché guardare dei video banali sui social come accade sempre.
Passando a una responsabilità, scusami se ti interrompo, quello di organizzare il Bright, la notte dei ricercatori qui a Pisa. E quello è secondo me un momento grandioso. La mattina invitiamo le scuole, andiamo nelle scuole, le scuole vengono i laboratori, dove per scuole intendiamo dalle elementari, medie, e quella è un'occasione preziosissima. Cioè,
Vi autoinvito con la mia classe.
ecco, vi aspettiamo e noi chiediamo agli insegnanti delle discipline STEM, venite nel nostro laboratorio, vi facciamo toccare i microscopi, i ragazzi giocano a fare il ricercatore e questa per loro, l'abbiamo fatto tante volte, è un'esperienza per loro bellissima. Tornano a casa, veramente percepiscono che cos'è la ricerca, cosa vuol dire e qual è il suo valore. Quindi è un momento da sfruttare quello, Leonardo.
Concordo, ritornano trasformati con una visione dello studio che è diversa. Mi incuriosiva, sono tantissime le tecnologie che stanno rivoluzionando il settore delle neuroscienze, della rigenerazione nervosa, della biologia molecolare. Come negli anni è cambiato questo approccio?
Ha cambiato tanto. La cosa che secondo me è cambiata di più è quello che ti dicevo prima, la contaminazione tra discipline. Prima, secondo me, le comunità erano un pochino più segregate, i neuroscienziati appartenevano a scuole che facevano neuroscienza, i biologi molecolari appartenevano a scuola che aveva i suoi obiettivi, capire la regolazione dell'espressione genica. Invece ora, siamo arrivati ad un punto in cui la biologia ci mette a disposizione delle tecnologie che possono essere le nanotecnologie di cui sto parlando io, oppure per esempio prima ti avevo citato il CRISPR-Cas9 per cambiare proprio il genoma, l'espressione genica. Ecco, quello che sta succedendo, a cui stiamo assistendo ora, è un fiorire di tecnologie che noi chiamiamo abilitanti, cioè ci consentono di fare cose che prima non potevamo fare. E quindi questo porta ad un arricchimento di ogni disciplina, quindi questa unione delle varie discipline porta a poter progettare, io ci tengo tanto a questa parola, vedi, la uso spesso, a progettare nuove terapie, Perché fondamentalmente nell'ambito delle lesioni spinali, che è quello, diciamo, di cui mi occupo maggiormente, e le cure che abbiamo non curato mai nessun paziente, quindi tu devi fare un passo indietro. Fare un passo indietro vuol dire capire la biologia che c'è alla base e progettare nuovi approcci.
E io spero che ci siano tante studentesse e tanti studenti che possano comprendere questo modo di progettare e farlo proprio. E quindi qual è il messaggio che invieresti, che invii adesso in questo momento ad un ragazzo, ad una ragazza che voglia appunto fare la tua professione?
Io quello che dico ai miei studenti, io ho degli studenti che sono un po' più grandicelli, hanno una fascia di età che va dai 19 ai 25 anni. Io quello che dico sempre a loro è di pensare in grande, cioè di avere dei sogni ambiziosi, il più ambizioso possibile. Perché poi, diciamo, l'ambizione, se accompagnata dall'impegno, il risultato lo porta. Io sono cresciuta, vengo da una generazione in cui mi si diceva non applicare a questo concorso perché è già di qualcun altro, non fare questa cosa, tanto stai perdendo tempo. Io ho sempre avuto una linea nella mia vita. Se io faccio bene, i risultati arriveranno. Se io mi impegno, può essere prima, può essere dopo, il risultato arriverà. E io ho conseguito tutti i risultati che mi ero prefissata. Non sono mai stata bocciata ad un esame, sono sempre arrivata all'obiettivo che avevo individuato semplicemente impegnandomi, quindi vorrei dare un pochino di fiducia a questi ragazzi oggi che sono molto scoraggiati, non credono nell'Italia, non credono nel sistema educativo italiano, vanno all'estero, pensano, lasciamo dire, che in Italia rimangono solo gli sfigati. Non è così, sostanzialmente è un percorso che richiede veramente tanto impegno, ma io li voglio invitare a pensare veramente in maniera ambiziosa, di impegnarsi nelle loro ambizioni, di seguire le loro vocazioni. Questa è anche una parola a cui tengo tanto, no? Quando uno studente mi chiede ma io cosa devo fare da grande, io dico sempre la cosa che ti viene più facile, perché quella è sicuramente la tua passione, la tua vocazione, la cosa che fai divertendoti, e dare un po' ascolto a questo, ecco. E poi i risultati arrivano, bisogna credere nel nostro sistema. Tutto sommato abbiamo riempito il mondo di ricercatori illustri, quindi il nostro sistema educativo, Leonardo, è eccellente, possiamo dire tante cose, ma formiamo bene i nostri ragazzi.
È vero, io te lo confermo, tanti studenti che negli anni hanno conseguito tanti, tanti successi, quindi qualcosa di buono nella scuola italiana c'è. Io con questo messaggio di speranza ti ringrazio tantissimo, ti saluto e ti faccio i miei migliori in bocca al lupo di tutto cuore per la tua carriera lavorativa e ovviamente privata. Spero tanto che un giorno verrai al CERN di Roma a trovare i nostri studenti o magari verremo ad uno dei tuoi talk, a una delle tue giornate di orientamento a Pisa.
Leonardo, volentieri. Venivi a farvi visita, è una dei miei. Fa parte della terza missione. Quindi io aspetto un invito formale e sono lì da voi, va bene?
Grazie, grazie veramente per aver partecipato oggi a questo podcast. A
Grazie,
presto.
Leonardo.
Grazie.
A presto.